This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Ciao, sono Leni e ti do il benvenuto a Vengo Anch'io Podcast. Oggi puntata del Barleni. Che cos'è il Barleni? L'episodio di Vengo Anch'io in cui voi mi fate le domande su Instagram e io rispondo nel podcast. Quindi sono qui per parlare di sessualità, affettività e relazioni e rispondere alle vostre domande che direttamente mi fate su Instagram. Allora, cominciamo subito perché ne sono arrivate tantissime, quindi devo assolutamente correre veloce per rispondere a tutte quante. Allora, iniziamo con la prima domanda, che dice mi piacerebbe approfondire il tema dell'eccitazione e della lubrificazione e di come non siano... E la domanda finisce così, perché non c'era abbastanza spazio. Quindi, eccitazione e lubrificazione è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Perché? Perché tante volte noi le confondiamo, ok? Quindi noi confondiamo la lubrificazione con l'eccitazione. In realtà non sono sinonimi. Facciamo attenzione, perché tante volte nella sessualità noi diamo per scontato di sapere le cose, no? Per esempio, come dire vagina al posto di vulva. La vagina è quella dentro, la vulva è quella fuori. Non chiamiamo vagina la vulva, l'ho scritto anche nel mio libro questo, perché sennò poi ci confondiamo, quindi diamo alle cose il nome giusto, il nome che hanno. Quindi andiamo avanti. Lubrificazione e eccitazione sono due cose diverse. La lubrificazione ha a che vedere con cosa? Con quel liquido viscoso trasparentino biancastro che secernono le ghiandole di Bartolini e le ghiandole di Skene. Facciamo una piccola parentesi su queste ghiandole. Le ghiandole di Bartolini sono posizionate in posizione posterolaterale nel canale vaginale e sono strettamente collegate alla funzione sessuale, quindi in un momento di momento che predispone queste ghiandole a secernere liquido viscoso, esse possono farlo, quindi secernono questo liquido viscoso che ha la funzione di lubrificare la vulva ed il canale vaginale. La stessa cosa vale per le ghiandole di Skene, ok? Che rispetto a quelle del Bartolini, che sono dietro nell'introito vaginale verso il basso, sono posizionate più anteriormente, una per lato. Le ghiandole di Skene, anch'esse, hanno proprio la funzione di... secernere questo fluido viscoso che ha la funzione di lubrificare il canale vaginale. Ma perché abbiamo detto che lubrificazione e eccitazione non sono sinonimi? Perché si può essere lubrificate senza essere eccitate, si può essere eccitate senza essere lubrificate. Quindi come funziona questa cosa? Funziona che l'eccitazione sessuale, ok? Che io insomma vi parlo sempre di questa cosa, fate attenzione all'innesco, conoscetevi bene. Perché vi dico questa cosa? Perché l'eccitazione ha a che vedere proprio con qualcosa anche di mentale, ok? E ha a che vedere quindi con questo innesco che è mentale e che va a produrre l'erezione del clitoride. Ok? Nel mio libro è spiegato benissimo, quindi non si può pensare di avere un orgasmo se tutto l'organo clitorideo, tutto quanto, non soltanto il glande che è quello che si vede da fuori, ok? Ma se tutto quanto l'organo clitorideo non ha un'erezione. Considerate che un clitoride può raggiungere una dimensione di circa 11 centimetri, è interno al corpo della donna, non si vede da fuori, ok? Non si vede da fuori, però teniamo presente questa cosa, perché se questo processo eccitatorio non ha luogo, difficilmente potremo avere un orgasmo, ok? Quindi importantissimo. Allora, abbiamo capito la differenza, la lubrificazione è collegata alle ghiandole, ok? Che sono posizionate all'inizio del canale vaginale, ghiandole Bartolini e ghiandole di Skene, mentre invece l'eccitazione ha un innesco che è mentale e che poi va a produrre in seguito anche alla corretta stimolazione, quindi a tutta una serie di fattori, no? Che concorrono all'eccitazione del corpo di chi ha una vulva e una vagina, in quel caso l'eccitazione è l'erezione dell'organo clitorideo e il fatto che il nostro cervello sia predisposto al rapporto. Ok, spero di essere stata chiara, altrimenti scrivetemi su Instagram che io poi vi rispondo sempre. Allora andiamo a fare un'altra domanda per il Barleni. Dice: come aggiungere novità durante il sesso se sta diventando monotono? Qui ci sono un sacco di cose che si possono fare. Allora, non sto dicendo che sia facile, nel senso che dopo tanti anni è possibile che la sessualità diventi magari un po' una routine, magari si perde interesse, magari si perde un po' di desiderio, è abbastanza, insomma, può succedere, insomma, è una cosa che può succedere. Quindi che cosa posso consigliarvi? Allora, innanzitutto, se siete una coppia di lunga data, il dialogo, parlare, ok? Che cosa, in che modo il nostro rapporto è cambiato? Come la nostra sessualità è cambiata? Quali sono i motivi per cui la nostra sessualità è cambiata? Ok? Quindi innanzitutto parlarne insieme. Perché vi dico così? Perché se bisogna, per cambiare le cose in una coppia che fa sesso, bisogna essere d'accordo tutti e due. Altrimenti, se non si è d'accordo tutti e due, diventa più macchinoso il processo, anzi direi che diventa anche particolarmente poi difficile portarlo a termine. Quindi parlate con il partner o con la partner, arrivate a capire quali sono i motivi per cui la vostra sessualità è cambiata, ok, o è sparita, e a quel punto, tutti e due d'accordo, si può pensare di introdurre degli elementi di novità. Il mio consiglio è sempre quello, come dicevo anche nel podcast precedente, prima di questo Barleni, ok? Il penultimo episodio in cui ho parlato delle fantasie sessuali. Le fantasie sessuali sono fondamentali per raggiungere l'orgasmo in sede erotica e autoerotica, ma sono anche fondamentali per mantenere vivo il rapporto con la persona con cui stiamo. Quindi fare appello, andare ad indagare quali sono le proprie fantasie sessuali e o metterle in pratica se sono fattibili, o comunque concentrarsi su di esse nel momento dell'eccitazione. E poi chiedere, nel senso, perché comunque la sessualità, noi cresciamo, no? Noi magari ci fidanziamo, ci mettiamo insieme, ci sposiamo con una persona e dopo 8 anni, 7 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, non lo so, succede che la sessualità cambia. Ma noi non siamo più la persona che eravamo 20 anni fa, non siamo più la persona che eravamo anche 5 anni fa, ma anche solo un anno fa, ok? Non lo siamo affatto. Pertanto non possiamo pensare che anche la nostra sessualità sia la stessa, ok? Che noi viviamo la sessualità nello stesso modo in cui la vivevamo anni prima, perché noi ci evolviamo e con noi si evolve tutto quello che ci riguarda. Quindi è verosimile parlare con il partner, con la partner, e dire: mi sono evoluto in questo modo, ad oggi vorrei provare questo, questo e quest'altro. Una cosa che mai nella vita avrei pensato di fare anni fa, ad oggi invece mi eccita molto e solo il pensiero e vorrei provare. Nulla di male, non giudicare e non sentirsi giudicati, ok? Si va avanti e si fanno grandissimi progressi in questo senso, perché io vi dico sempre, chi mi segue da un po' lo sa, non giudicare, non sentirsi giudicati e non avere un atteggiamento giudicante nei confronti di noi stessi e di noi stesse e delle altre persone. Altrimenti la sessualità ne risente, ok? La sessualità è una cosa bellissima, ma va vissuta con leggerezza, ok? Con il sorriso. Andiamo avanti. Non riesco a provare piacere se non uso i toys. Come fare? Mi sento sbagliata. Allora, cara amica, innanzitutto non sentirti assolutamente sbagliata se provi piacere soltanto con i toys. Non c'è alcun problema, ok? Assolutamente, nel senso che grazie a Dio i toys sono stati sdoganati, ok? Meno male, perché fino a parecchi anni fa, però insomma fino a un po' di tempo fa, prima dell'era dell'internet, per comprare un vibratore, aiuto, dovevi andare in un sexy shop e poi magari qualcuno ti vedeva che entravi, che uscivi, c'erano delle scene un po' così, no? Di questo ho parlato nel libro, era stato carino, è stata divertente quella parte. Mentre invece ad oggi, insomma, nell'era dell'internet possiamo acquistare tutti i sex toys che vogliamo all'insaputa del resto del mondo, soprattutto per chi vive in famiglia. E poi, insomma, i sex toys hanno sdoganato il piacere sessuale abbondantemente e sono di grandissimo aiuto. Quindi io sono una grande sostenitrice dell'utilizzo dei sex toys, soprattutto nell'ambito proprio della conoscenza del proprio corpo, no? Perché con i toys possiamo andare ad esplorare quelle parti di noi che altrimenti sarebbero più complicate o più difficili da raggiungere soltanto con le mani, eccetera. Poi insomma è un momento proprio di gioco e di conoscenza per noi. Se raggiungi l'orgasmo solo con i toys non c'è nessun problema, non sentirti sbagliata, siamo in tantissime persone che amano questo tipo di pratica, e non sentirti assolutamente sbagliata. Ora per esempio c'è una cosa però che mi va di dire: tu non fai riferimento a quale sex toy utilizzi. È possibile che se tu utilizzi spessissimo il suzionatore, quello che viene chiamato succhia clitoride, ecco, quel tipo di toy, che è magico perché comunque dà delle sensazioni intensissime, è stato veramente una grandissima scoperta, ecco, questo tipo di toy diciamo che Come posso spiegarti? Diciamo, ha un tipo di vibrazione, quindi comporta un tipo di stimolazione che non è riproducibile umanamente, mettiamola così, è un po' non del tutto umana come tipo di stimolazione. Quindi questo, se tu raggiungi l'orgasmo soltanto con il succhio al clitoride, è possibile che tu faccia più fatica a raggiungerlo con una stimolazione, per esempio con le mani o durante il sesso orale, perché quel tipo di stimolazione del suzionatore è particolarmente intensa. Comunque, niente vergogna a non sentirti sbagliata. Andiamo avanti con un'altra bella domandina che mi piace molto. Fetish e parafilie. Come condividerle con il partner? Ho il terrore di sentirmi giudicata. Allora, in questa domanda, questa amica che ci fa questa domanda, in realtà tocca due punti importantissimi. Uno di cui ho parlato prima, che è la paura del giudizio, il terrore, addirittura ho il terrore di sentirmi giudicata. Allora, parlane con il tuo partner, e se tu ti senti terrorizzata dal giudizio del tuo partner, è una cosa che dovete assolutamente risolvere, perché nel sesso non si può essere terrorizzate o terrorizzati da qualcosa che ha a che vedere con la relazione che avete con la persona che amate, ok? Quindi mi raccomando, o comunque state, insomma, con il partner o con la partner, non esiste il terrore. Per quanto riguarda invece il fetish e le parafilie, ho registrato un episodio sulla sessualità BDSM, ne farò anche altri perché è un mondo affascinante ed interessante, che trovate qui a Vengo Anch'io, scorrete tutti gli episodi e trovate quello sul BDSM. Allora, esplorare quella parte è una parte molto 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 eccitante, è una cosa che consiglio. BDSM è un mondo infinito, infinito, che comprende tantissime cose, alcune sono particolarmente specifiche, alcune sono particolarmente bizzarre, alcune sono particolarmente speciali, altre sono assolutamente, diciamo, uso questa frase che in realtà è impropria, alla portata di tutti. Che cosa intendo dire? Che non bisogna essere del tutto un feticista o una feticista, non bisogna essere chissà quanto inserite ed inseriti nel mondo della sessualità BDSM per provare, per esempio, delle esperienze di dominazione. Farsi dominare o dominare una persona, no? Dov'è il problema? Anzi, può essere particolarmente eccitante. Oppure, insomma, provare determinate situazioni. Ascolta quell'episodio e casomai ascoltano con il partner, così poi potete eventualmente capire se è una cosa che è nelle vostre corde. Davvero, lavoriamo sul terrore di sentirci giudicate, perché se il partner ti giudica o la partner ti giudica, c'è un discorso da fare proprio all'interno della coppia. Non esiste, non deve esistere il giudizio. Andiamo avanti. Allora, ce n'è una qui che dice, una domanda che dice: come faccio a staccarmi da una relazione pericolosa? Io lo faccio godere e lui niente. Beh, già questo secondo me è un ottimo motivo per staccarti da questa relazione. Se tu lo fai godere e tu invece non trai nessun tipo di sensazione di piacere da questo tipo di relazione, già questo mi sembra un ottimo motivo. Però ecco, qui c'è una questione, c'è un episodio che potresti ascoltare, quello sulla dipendenza affettiva, che ho registrato qualche anno fa, lo trovate qui a Vengo Anch'io, che è interessante, perché la dipendenza affettiva non ha questo nome dipendenza, quindi nessuna persona ritiene di essere dipendente affettivo, a meno che davvero non capisca che cosa significa la dipendenza affettiva. Non ha a che vedere proprio con l'essere dei sottoni, no? Come si dice magari più nel gergo quello giovanile. La dipendenza affettiva può avere delle radici lontane, quindi il motivo per cui noi ci attacchiamo particolarmente ad una persona senza che questa ci dia in cambio veramente nulla, no? Quando c'era una volta su Instagram avevo fatto questo post in cui dicevo: noi non siamo dei piccioni che dobbiamo mangiare le briciole che la gente ci dà, ok? Noi in una relazione vogliamo e desideriamo che ci sia qualcosa di bello, vogliamo che ci sia quantomeno uno scambio equo, no? Che si tratti di una relazione affettiva o solo di sesso, però lo scambio deve essere sempre equo. Quindi se tu lo fai godere e tu invece non ricevi nulla, potresti pensare che è una relazione un po' fine a se stessa, un po', non voglio dire inutile perché non lo è, però pensiamoci. Allora, c'è una domanda, è un argomento che la menopausa. Allora, sulla menopausa faremo sicuramente tutta una bella carrellata, sia di podcast che su Instagram nei prossimi mesi. Comunque c'è la nostra amica che dice: ciao Leni, sono in menopausa da 5 anni e sono sola. La menopausa è un problema per l'autoerotismo? Assolutamente no, non è assolutamente un problema, cara amica, anzi ti consiglierei. Allora, in menopausa possono avvenire tantissime situazioni, come no, nel senso è come, voi fate conto, vi faccio un esempio che è un po' improprio, però rende l'idea. Fate conto che come ci sono delle persone che durante le mestruazioni non hanno nessun tipo di dolore, ok? Quindi hanno le mestruazioni come se niente fosse, e delle persone che invece che durante le mestruazioni dismenorrea, dolori mestruali fortissimi, vomito, svenimenti, cioè utero che si sente che l'utero come se si rivoltasse, no? Chi ce l'ha e mi sta ascoltando sa di cosa sto parlando. Quindi come il ciclo mestruale, quindi la mestruazione, può essere molto dolorosa o assolutamente la donna non si accorge nemmeno di averle, la stessa cosa vale per la menopausa. Quindi per alcune persone la menopausa è un momento molto difficile, perché ci sono le vampate, perché c'è un profondo calo del desiderio, perché c'è una secchezza vaginale particolarmente aumentata, e delle persone invece che di questo si accorgono molto 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 meno. Ma quindi, senza sottovalutare il momento della vita della donna, per tornare a rispondere alla tua domanda, ti dico che assolutamente l'autoerotismo aiuta. Quindi il mio consiglio è quello, nel caso in cui ti servisse, ma serve sempre, io il lubrificante lo consiglio sempre a tutte le età, una buona dose di lubrificante, e procedere a delle sessioni autoerotiche tutte dedicate a te. Magari puoi guardare un filmato video che ti eccita particolarmente, puoi leggere un libro di letteratura erotica, puoi guardare l'arte erotica, puoi ascoltare gli audio erotici. Ho registrato in questo proposito la puntata scorsa con Nina, che è un'app di racconti audio erotici. Quindi puoi sintonizzarti proprio su te stessa e sul tuo piacere e procedere all'autoerotismo. La menopausa e l'autoerotismo l'autoerotismo non è assolutamente controindicato in menopausa, anzi l'autoerotismo è indicato sempre. Andiamo avanti, c'è un'altra domanda. Con sesso orale quali malattie si possono trasmettere, soprattutto se lei pratica a lui? Allora, community, divengo anch'io podcast. Con il sesso orale si possono trasmettere tutte le malattie sessualmente trasmissibili che si trasmettono con il sesso penetrativo. Ok? Non c'è tutta questa differenza. Poi magari può essere un pochino meno comune, un pochino più difficile, un pochino meno frequente, ma assolutamente facciamo molta attenzione. Per questo motivo esistono, e sarebbe nei casi in cui la persona con cui state non la conoscete, non sapete nulla di lei o di lui, eccetera, normalmente è assolutamente consigliato l'utilizzo del preservativo durante il sesso orale e l'utilizzo del dental dam. Ne parlo abbondantemente nel mio libro, Piacere mio, del dental dam per praticare il sesso orale su una vulva. Ok, perché le malattie che si trasmettono sono assolutamente le stesse, quindi le forme di candidosi, l'herpes, tutte, l'HPV, sono tutte trasmissibili anche con il sesso orale, quindi facciamo attenzione, eh? Ok, importantissimo. Andiamo avanti, c'è una bella domanda adesso che mi piace molto, che dice: con orgasmi molto intensi mi capita di sentire formicolio a mani e gambe, è normale? Sì, è normale, è una cosa bellissima quella che tu ci racconti, cara amica, nel senso che significa che tu hai degli orgasmi molto intensi, e questo non ci fa che molto molto piacere, prima cosa. Bellissimo. E in secondo luogo, sì, è possibile che durante il picco di piacere, no? Quindi l'apice della sensazione orgasmica, gli arti inferiori, gli altri superiori, quindi diciamo le nostre estremità, sentano questa sensazione di formicolio, quindi che il piacere vada a raggiungere anche le nostre estremità. Verissimo, non ti preoccupare, è tutto normale, è una cosa bella. Un'altra domanda. Se il partner ha difficoltà a parlare durante il sesso, come chiederglielo? Allora, io qui non so, non capisco esattamente a che cosa tu ti riferisca, perché ci sono delle persone che durante il sesso amano molto parlare, no? Quindi vi sarà capitato, no, di avere di avere dei rapporti sessuali in cui la persona con cui state chiacchiera, parla, dice quello che pensa, magari dice anche qualche cosa un po' sconcia, no? Un po' hard, così, e tutto è lecito. E ci sono delle persone invece che sono molto silenziose e quindi non si capisce magari che cosa stanno provando, se stanno provando piacere, se non lo stanno provando, se si stanno annoiando, no? Allora, in verità, secondo me la cosa giusta, giusto non c'è nulla, non esistono regole, però la cosa bella è lasciare un po' alle persone di essere se stesse, no? Quindi a chi piace parlare durante il sesso che parlasse e a chi non piace parlare che non parlasse. Però anche qui ci si può mettere d'accordo, perché per esempio tu puoi dire: guarda, io ho bisogno di sentire, no? Ho bisogno che almeno ogni tanto durante il rapporto tu mi dica come stai, tu mi dica qualcosa, oppure ho bisogno di sentirmi, per eccitarmi ho bisogno che tu mi dica determinate cose. Ecco, anche qui tutto con il dialogo, ok? Con il dialogo, senza la paura o, come diceva l'amica di prima, il terrore di essere giudicate o giudicati. Ok, non giudichiamo le persone, non giudichiamo noi stesse e noi stessi durante il sesso. È una cosa che veramente uccide il piacere, mi raccomando. Queste cose, lo dico sempre, queste cose che la sessualità deve essere sempre magari collegata a quei ridolini, no? Ti piace quello? Questa cosa qui è una roba che deve finire. Veramente, ritengo che sia importantissimo che finisca, ok? Ne gioveremo tutti quanti. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Sì, allora c'è questa che mi interessa molto, che dice: sono tornata single da poco, ho la vulvodinia e mi fa un po' paura rimettermi in gioco. Allora, amica cara, allora la vulvodinia che cos'è? Facciamo un piccolo mini parentesi. La vulvodinia è una condizione dolorosa a livello vulvare, quindi il dolore della zona vulvare, che si può manifestare in moltissimi modi, quindi si può manifestare con un dolore durante la penetrazione, con una sensazione di spilli, con una sensazione di bruciore, anche soltanto a sfiorare con un cotton fioc determinate parti della zona vulvare si sente molto dolore. Quindi la vulvodinia è una condizione dolorosa particolarmente invalidante, e sicuramente durante i rapporti con una persona, tu con il tuo compagno, immagino, quindi sei tornata single da poco, il tuo compagno probabilmente lo sapeva e prendevate determinate precauzioni durante la sessualità. Se torni single e magari ti vuoi approcciare nuovamente al sesso, devi raccontare questa cosa di te al nuovo partner, e mi rendo conto che potrebbe essere per te un momento di apertura e di grande intimità verso il quale non ti senti del tutto, diciamo, a tuo agio, no? In questo momento. Allora, è assolutamente umano che tu abbia paura a rimetterti in gioco, assolutamente umano, ma perché non farlo? Cioè, nell'economia di una vita, ok? Tu pensa alla tua vita, la vita è una. E vi dico questa cosa che ho scritto anche nel libro: ogni giorno è un giorno in meno. Questa cosa non ce la insegnano da piccoli, ma tenete presente quello che vi dice Leni: ogni giorno è un giorno in meno, quindi non buttiamo via i giorni, non buttiamo via la possibilità di vivere una bella cosa, no? Di vivere una sensazione intensa, perché siamo spaventate o spaventati o abbiamo vergogna o abbiamo paura di qualcosa, ok? Quindi ti faccio i miei migliori auguri, e so che se sei una combattente da vulvodinia riuscirai a rimetterti in gioco e riuscirai di nuovo ad avere un nuovo partner. Mi raccomando, fai sempre gli esercizi di rilassamento. Anzi, a questo proposito, poi, insomma, della vulvodinia io ho parlato tante volte già qui a Vengo Anch'io, sono stata una delle prime a divulgare, forse addirittura il 2019 o 2020, non mi ricordo, in cui registravo i primi episodi sul dolore pelvico. Quindi sono una veterana in questa su questo argomento. Scrivetemi sempre qualsiasi cosa in merito, perché sapete che se posso vi aiuto. Ok, l'ultima domanda, perché siamo già andate lunghe. Allora, non so se c'entra molto: sono un ragazzo di 22 anni e sono ancora vergine, come affrontare questa cosa? Allora, ragazzo di 22 anni ancora vergine, non ti devi assolutamente preoccupare. Che cosa intendo dire? Che non esiste un'età giusta o un'età sbagliata per approcciarsi al sesso. Ok? Il debutto nel sesso, così come lo chiamo anche in piacere mio, il debutto nel sesso avviene quando deve avvenire o quando desideriamo che avvenga. Se tu nei tuoi 22 anni, caro amico, non hai sentito la necessità o non hai avuto l'occasione di debuttare, ok? Di avvicinarti alla sessualità, non ci sono controindicazioni. A un certo punto della tua vita, se lo vorrai, succederà. Quindi non ti preoccupare, non ti sentire in difetto rispetto alle persone che invece magari già da qualche anno si approcciano alla sessualità, perché è un processo che è assolutamente personale, ok? Quindi succederà nella tua vita, eventualmente se ti va fallo succedere, se non ti va continua così, non devi assolutamente sentire la pressione di questa cosa. Ok. Ci sono tante altre domande alle quali risponderò nel prossimo Barleni, perché abbiamo esaurito il tempo di questo podcast. Grazie per avermi ascoltato fino qui, vi voglio tantissimo bene e ci sentiamo alla prossima puntata del Barleni. Ciao da Leni.